Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Amici di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del sabato con il mondo del cinema. Oggi parliamo di un, non esattamente un film e forse nemmeno un documentario, è definito nel comunicato stampa che appunto accompagna la presentazione di quello di cui parleremo questa mattina, un documento visivo. Si tratta de L'amorosa visione, percorsi giovani di incontro e di abbandono. È stato presentato martedì scorso presso il Pio Sodalizio Piceni a Roma e è un documento visivo, vi dicevo, realizzato dalla provincia di Macerata, assessorato formazione e lavoro, e dall'Istituto regionale di ricerca educativa delle Marche, con la direzione artistica di Daniele Segre. Si tratta, vi dicevo appunto, di un documento, non esattamente un film, non esattamente un documentario, ma piuttosto un documento di antropologia visuale sulla realtà dei giovani tra i 18 e i 30 anni. Giovani che si confrontano e che parlano, riflettono, su temi quali l'utopia, il cambiamento, il disagio, la paura, il lavoro, la consapevolezza e la responsabilità di se stessi, la famiglia, i sogni, la cultura, il tempo, l'indifferenza, la precarietà, la felicità. Tantissimi temi, quindi affrontati con estrema sincerità. E in questo, appunto, in questo lavoro, in questo documento visivo di enorme impatto emotivo. Ne parliamo con l'autore, appunto con colui che ha diretto artisticamente questo lavoro, che è Daniele Segre, che è nostro ospite al telefono. Buongiorno e benvenuto in trasmissione.
Buongiorno a voi.
Dunque, L'amorosa visione, percorsi giovani di incontro ed abbandono. Intanto, come mai è nato questo progetto?
Ma innanzitutto si tratta di un laboratorio. Con l'IRE Marche e la provincia di Macerata si è attivato un percorso di formazione innovativa attraverso l'uso della telecamera e del mezzo audiovisuale. A partire da questo riferimento sono stati selezionati 16 allievi, 16 studenti provenienti dall'ultima classe del liceo, dell'università e dell'accademia. E con questi ragazzi abbiamo attivato un percorso attraverso incontri di lavoro con sociologi, antropologi, con un direttore di fotografia e poi con me che ho percorso con loro un tragitto nel quale gli ho insegnato la tecnica dell'intervista cosiddetta narrativa, così io la definisco, ecco. Quindi questi giovani studenti sono stati messi davanti alla telecamera, io li ho intervistati e gli ho fatto capire di quanto può essere difficile di fronte a una telecamera potersi raccontare, poter essere se stessi, che era la soglia qualitativa necessaria per costruire questo percorso che doveva essere al tempo stesso di formazione ma anche di comunicazione, anche perché poi il risultato, appunto, L'amorosa visione, si è tradotta in un videofilm che adesso successivamente verrà utilizzato a partire dal territorio delle Marche, ecco, come strumento di comunicazione sensibile di utilità pubblica.
Un videofilm che ha superato di gran lunga probabilmente anche soltanto gli scopi iniziali, gli scopi appunto formativi di cui parlava, perché risulta essere proprio un documento di enorme impatto emotivo. Io appunto l'ho visto con grande emozione e con molto piacere, che apre problematiche grandissime, profondissime, che soprattutto dà un ritratto dei giovani, direi sorprendente, non so se lei è d'accordo.
Ma certamente il risultato del laboratorio è stato sorprendente per tutti, nel senso che, diciamo, la tecnica che io normalmente da molti anni uso e ho usato in alcuni miei film, diciamo, sono riuscito a trasferire questo sapere e i ragazzi sul territorio hanno raccolto delle testimonianze molto interessanti, proprio sviluppate con un linguaggio della naturalezza, della verità, e su questo, diciamo, l'impianto strutturale si è definito in questo racconto audiovisuale. Certamente questo altro obiettivo raggiunto dal nostro percorso ci ha posto di fronte a una riflessione importante rispetto proprio al senso dell'esperienza della formazione, cioè la possibilità di trasferire conoscenza e stimolo vitale affinché questo strumento diventi un vero e proprio strumento di educazione anche rispetto, diciamo, alla difficoltà dell'esistere, della vita.
Il documento si apre con una ragazza che parla di utopia, che parla di un sogno irraggiungibile ma che pure considera assolutamente necessario per la vita, e si chiude invece con una ninna nanna famosissima di Gershwin, Summertime. Perché ha scelto di partire in quel modo e di chiudere in quel modo?
Beh, diciamo che la struttura del racconto è determinata da, diciamo, un'introduzione, con una introduzione che potesse in qualche modo definire l'ambito della nostra riflessione, che possibilmente voleva essere il più universale possibile, e l'utopia credo rappresenti, diciamo, un approdo necessario per poter esistere e avere la speranza di credere che si può essere quello che si vuole, ecco, e il sogno che c'è in noi tutti per poter sentirci realizzati, ecco, e questo è, diciamo, alla base portante rispetto a quello che può rappresentare il futuro per i giovani protagonisti di questa storia, ecco.
Una parola che ricorre con frequenza nelle varie interviste e nei vari argomenti che vengono appunto trattati durante questa potremmo dire conversazione, è la parola paura.
Beh, sicuramente la paura è un elemento costante nella vita, almeno di questi giovani che sono stati incontrati da altri giovani. C'è un elemento che attraversa un po' la loro quotidianità, a partire dal, appunto, da quello che è oggi il mondo, con tutte le cose che stanno succedendo non tanto lontano da noi. E poi la paura del proprio futuro, di poter avere la necessità di una, come dire, garanzia, ecco, rispetto alla sicurezza di poter esistere facendo magari un lavoro che piace e via di seguito, ecco. È un elemento poi comunque la paura vitale rispetto al cercare di capire e di prendere coscienza rispetto a quello che si è e quello che si vorrebbe essere.
Lei notava che nelle interviste, appunto, in queste quasi confessioni di questi giovani, manchi o perlomeno si avverta la mancanza della figura autorevole di un maestro.
Beh, io, diciamo, rispetto all'esperienza che ho anche come docente, e quindi insegno alla Scuola Nazionale di Cinema, insegno all'Università di Pisa e comunque vivo anche sul territorio esperienze legate alla formazione, e anche rispetto ai giovani che hanno vissuto la nostra esperienza dell'amorosa visione e i protagonisti poi che si sono raccontati in questo video, sicuramente si sente ho sentito proprio la carenza di riferimenti adeguati per la loro necessità di essere educati, ecco, e formati per affrontare la vita in senso maturo, ecco. È una fase molto delicata per loro, e questo si sente in certi casi proprio il disordine, ecco, di non poter essere in grado di raggiungere e definire degli obiettivi che devono essere necessariamente verificati per costruire il loro futuro, ecco. C'è il rischio di gravi perdite di tempo.
Che ruolo ha la famiglia in questa generazione?
Ma rispetto al lavoro risultante di L'amorosa visione, la famiglia ha un ruolo centrale, fondamentale, importante, ecco. È un riferimento, almeno per questo tipo di generazione che si è incontrata, che è stata, che riguarda giovani che vanno dai 18 anni ai 30 anni, sicuramente il riferimento della famiglia ritorna, e molti di loro vivono ancora in famiglia, perché ci troviamo di fronte a delle generazioni che stanno ritardando di molto l'uscita di casa, ecco, e vivono ancora con i genitori.
La scuola invece che ruolo ha avuto per loro e ha ancora?
Ebbene, questo è un problema delicato, ecco, nel senso che non sempre la scuola dà quello che dovrebbe dare rispetto alla definizione di una struttura portante adeguata per costruire l'uomo, ecco, che possa poi camminare nella sua strada, ecco. A volte ci sono degli scompensi proprio un po' anche riferiti a situazioni non del tutto risolte, ecco, da un punto di vista formativo.
Questo ritratto, no, di questa, sì, di questi giovani appare in qualche modo in contrasto con degli stereotipi a cui siamo un po' abituati.
Beh, è sorprendente proprio per questo, visto che si è usato questo termine, è sorprendente perché ci sono dei giovani che sono stati stimolati a pensare, a riflettere, e scelti in modo indifferente, senza vincoli di nessun riferimento, e questi giovani offrono di sé un'importante riflessione, la regalano a molti giovani italiani proprio perché sia tra gli altri un nuovo punto di incontro per ragionare e pensare al futuro, ecco, a un futuro sano, importante, adeguato a quello che può essere la necessità di una persona di realizzarsi.
Facciamo adesso una breve pausa musicale, ascoltiamo una bella canzone dedicata proprio alla gioventù, è una canzone di Roberto Vecchioni e si intitola Sogna ragazzo, sogna. Adesso vorrei parlare un po' invece del dietro le quinte di, sì, di questo progetto. Come hanno lavorato i giovani? Quanto si sono appassionati? Com'è stato il loro interesse? E com'è stata la loro costanza nell'impegno?
Beh, intanto i giovani studenti sono stati selezionati. Io inizialmente ne ho incontrati molti di più. Diciamo che è stata una prima fase anche con altri tipi di seminari e io sono intervenuto in questa fase nel discorso della realizzazione di interviste a questi giovani. Prima ovviamente ho fatto vedere a loro dei miei film dove, diciamo, l'uso della tecnica dell'intervista cosiddetta narrativa era protagonista. Li ho sensibilizzati a questa tecnica e ho cercato di farvi capire l'importanza e la difficoltà di potersi esprimere, di essere se stessi. Successivamente c'è stata una selezione di questi studenti che sono stati portati a 16 e sono stati suddivisi in 4 troupe che hanno poi operato nei territori di provenienza, quindi mi riferisco a località come Recanati, Civitanova Marche e Macerata. 2 gruppi hanno operato su Macerata e gli altri 2 nelle altre località. E successivamente gli studenti, coordinati dai tutor didattici, hanno, come dire, appunto organizzato e realizzato queste interviste liberamente, e hanno poi visionato e fatto una prima selezione del materiale filmato. Successivamente io sono intervenuto con una visione del materiale da loro selezionato e ho fatto la selezione, diciamo, definitiva gruppo per gruppo per il materiale da utilizzare nella fase definitiva che è il montaggio. Successivamente sono tornato con i gruppi raggruppati e ho fatto il montaggio del film all'interno di un lavoro di gruppo, di confronto, che ha definito il prodotto finito. Ecco.
E la reazione appunto dei giovani a questi stimoli, a questi spunti? L'interesse
C'è stato un reale cambiamento e maturazione da parte degli allievi, nel senso che ovviamente questo schema di lavoro, questo modulo di lavoro io l'ho affinato negli anni nella mia attività di docente. Prima la scuola che avevo creato a Torino, che era la scuola video di documentazione sociale Cammelli, che è esistita fino al 1997. Poi successivamente, diciamo, il mio percorso l'ho sviluppato di docente alla Scuola Nazionale di Cinema e diciamo ho cercato di mettere a punto sempre di più dei moduli che potessero avere un'efficacia formativa con i giovani da poter poi riprodurre sul territorio. Quindi delle difficoltà le ho incontrate con i ragazzi, nel senso che come dire, bisognava ricostruire le condizioni dell'ascolto, perché questo tipo di cinema che faccio io, in particolare questa specificità del cinema, delle interviste narrative, richiede comunque l'attivazione di una grande capacità di ascolto, cosa che non sempre si è più abituati, visto il linguaggio audiovisuale che va di moda. Ecco.
Questo lavoro, abbiamo detto, è stato presentato a Roma martedì scorso. Qual è il suo futuro? In che modo sarà utilizzato?
Ma guardi, l'esperienza dell'Amorosa Visione è stata presentata il 17 a Roma e il 18 a Macerata. Il 21 inizia il suo cammino nel territorio con una prima proiezione a Civitanova Marche. Successivamente il 28 di aprile verrà presentato al pubblico e alla cittadinanza di Recanati e di Macerata. Si prevede nell'autunno un'attivazione di una diffusione del materiale nella realtà di Macerata, cioè della provincia di Macerata. E possibilmente si sta pensando di presentare il lavoro all'attenzione di un festival importante.
Lei è già al lavoro intanto su un altro progetto?
Beh sì, certo, sto preparando un lavoro sugli incidenti nel mondo del lavoro.
Che è purtroppo di tragica
attualità. Beh, diciamo che è una situazione insopportabile che richiede, almeno per quello che mi riguarda, anche rispetto alla mia storia di regista, un'attenzione, uno sguardo che possa almeno aiutare a comprendere e a sensibilizzare rispetto alla questione della sicurezza nel mondo del lavoro, ecco. E quindi mi sembrava, dal mio punto di vista, il minimo dovermi occupare, intervenire e cercare di vivere anche una situazione che è troppo diventata insopportabile, ecco, per tutti.
Bene, grazie allora di essere stato in nostra compagnia, buon lavoro naturalmente anche per il progetto futuro appunto di cui ci parlava.
Beh, grazie per la vostra attenzione, buon lavoro a tutti.
Grazie.
Arrivederci.
Arrivederci, arrivederci. Vi ricordo dunque di Daniele Segre, L'amorosa visione, percorsi giovani di incontro e di abbandono.
Thank you.
Avrete riconosciuto le note della Passione secondo Giovanni di Johann Sebastian Bach. Proprio a questo capolavoro della musica si è ispirato Arvo Pärt per il suo oratorio composto nel 1982 dal titolo appunto Passio. E il lavoro di Arvo Pärt, appunto Passio, che è considerato uno dei capolavori musicali del XX secolo, fa da accompagnamento musicale ad un film, un lungometraggio di Paolo Kerchi Usai, che verrà presentato il 27 aprile prossimo al Tribeca Film Festival a New York. Si tratta di un progetto che appunto Paolo Kerchi Usai ha creato a partire musicalmente appunto dall'oratorio di Arvo Pärt, e poi da una serie di idee, di concetti che aveva espresso in un volume che è pubblicato in Italia dall'editore Il Castoro, dal titolo L'ultimo spettatore. Il lavoro presenta delle immagini, un insieme appunto di immagini montate tra di loro, che provengono veramente dalle più disparate provenienze. Sono tratte dalla miriade di documenti, di una memoria collettiva, spesso anche oscura, e che vanno dalle espressioni dell'intolleranza politica e razziale, agli esperimenti scientifici, alla sofferenza umana che viene trasformata in spettacolo, fino alla deliberata distruzione delle immagini stesse e di ciò che le contiene. Non è però tanto un film muto sulla scomparsa della nostra memoria visiva, è molto di più, è molto più di questo, e tantomeno è soltanto un concerto appunto di musiche abbinate al cinema. Passio è una meditazione che arriva a sottolineare appunto come sia necessario riflettere sulla crudeltà dell'uomo nei riguardi dei propri simili, sul suo disprezzo per esempio nei confronti della natura, e che restituisce in qualche modo la passione di Cristo, che è appunto alla base dell'opera musicale, alla sensibilità moderna. Per la sua natura particolare, perché il film appunto deve essere eseguito, deve essere proiettato con un'esecuzione delle musiche dal vivo, tre delle cinque proiezioni speciali del Tribeca Film Festival saranno allestite a St. John the Divine, cioè la più grande cattedrale del mondo in stile neogotico, e le altre due proiezioni previste per il 29 di aprile sono invece la Trinity Church nel quartiere di Tribeca. Ad adottare e a presentare questo progetto è stata Isabella Rossellini, che appunto il 27 aprile al Tribeca presenterà la prima rappresentazione. Il film Passio esiste soltanto in sette copie differenti, sette copie colorate a mano, con un colore dominante diverso per ciascuna delle copie: vermiglio, oro, minio, rubino, violetto, indaco e magenta. Queste sette copie sono poi state depositate presso altrettante cineteche in tutto il mondo, e il negativo originale è stato distrutto dall'autore dopo appunto la creazione di queste sette copie colorate a mano. Con questo e con l'augurio naturalmente di poterlo vedere presto anche qui in Italia, noi chiudiamo questo nostro appuntamento di oggi con Effetto Cinema, e vi aspetto naturalmente sabato prossimo ancora per andare insieme al cinema.
Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.